Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was.
È venerdì pomeriggio, siamo su Radio Incontri in Blu e, come oramai di consueto, la mia voce, sono Veronica, vi accompagna per una nuova puntata di Papaveri e Vasche. Regia con me c'è Andrea Capecchi, non dico mai il cognome, oggi lo voglio dire, e siamo subito dopo le feste, c'è quel momento, un po' di tristezza, quella piccola nostalgia che ci accompagna quando tutte le feste oramai sono passate. La puntata di oggi è una puntata che avrà presente un solo ospite, ma perché abbiamo tante cose con lui di cui parlare, ve lo dirò più tardi. Quindi iniziamo subito con la musica. La musica, oggi ho voluto una puntata con tutti i brani ai quali sono affezionata moltissimo. Alcuni sono già passati, altri non lo sono, non importa. È una dedica palese a tutte le persone alle quali voglio bene, perché secondo me il modo migliore per superare questa piccolissima blues che viene chiamata del dopo feste è un pochino rimanere in un mood romantico. Apriamo con un brano romanticissimo. La voce è quella di Manuel Agnelli, loro sono gli After Hours, nostro Anche se ci fa male.
Cambia cuore, resta viva. Volevi fare di più, ma non è facile, sai, con il veleno che ti ho messo in cuore. Non si sopravvive mai, ma tu hai imparato a amare il tuo dolore piuttosto che non amarmi più. Cambia cuore, resta vivo. Il mondo esplode intorno a te, ma il giorno crolla dentro di te.
se ci fa male.
Non vi nascondo che appena fu presentato il nuovo album di After Hours, appena uscì questo singolo, io ho ascoltato il primo giorno questa canzone forse una trentina di volte. La conosco non solo a memoria, ma conosco i passaggi dall'intro al ritornello, gli stacchi delle chitarre. È davvero qualcosa che io ho oramai dentro di me. Oggi parleremo anche e soprattutto della donna. Perché? Perché Papaveri Vasche è un programma che è nato per parlare alle donne e delle donne, ma non solo con loro. Quindi gli ospiti maschi che sono passati all'interno di questo microfono oppure all'interno del telefono che è stato mandato poi in onda su Papaveri Vasche sono sempre stati molto graditi, ma soprattutto sono sempre stati di grandissimo aiuto a comprendere ulteriormente il mondo femminile, e anche oggi avremo un uomo in grado di aiutare in questo. Però iniziamo da quella che è l'immagine di Papaveri e Vasche. Vi ricordo che c'è una pagina Facebook, c'è una pagina Instagram. Tutte e due hanno lo stesso logo. Di chi è questo logo? Allora, il logo è di Maria Laura Sanapò. E lei è una fumettista, viene da una scuola importante, è cresciuta moltissimo. Se voi andate a visitare nella pagina Facebook trovate tra gli ospiti resident lei, perché si meritava uno spazio da resident avendo realizzato quest'immagine. E quando lei me la mandò mi disse: sai, ho qualcosa di adatto a te. Io chiesi a lei se aveva voglia di realizzare un logo per questa pagina. Lei mi disse: sai, ho fatto un disegno molto gradevole a mio avviso ed è la donna etrusca. Ecco, poi parleremo un po' di più di quest'immagine, però in realtà la puntata di oggi si sviluppa tutta intorno a questa cosa. Abbiamo iniziato con gli After Hours. È un po' un percorso obbligato della mia anima, diciamo così, quando si parla della canzone degli After Hours. Perché? Perché ci sono stati dei momenti dove la musica mi ha salvata, l'ascolto della musica mi ha salvata, e quindi è chiaro che tendo ad associare sempre alcuni brani che appartengono a quel periodo. Morgan, Altrove.
Mi sveglio col piede sinistro, quello giusto. Forse già lo sai che a volte la follia sembra l'unica via per la felicità.
C'era una volta un ragazzo chiamato pazzo e diceva: sto meglio in un pozzo che su un piedistallo.
Oggi ho messo la giacca dell'anno scorso, che così mi riconosco.
Lascia
Questa è la mia canzone perché io mi sveglio da che ho memoria di me con il piede sinistro. Ho sempre dormito nel lato sinistro del letto e scendo tutte le mattine con il piede sinistro. La prima volta che ho ascoltato questo singolo di Morgan pensavo che veramente lo avesse scritto pensando a me, ed è la grande forza di un brano quando sembra davvero che parli della tua vita. L'immagine del profilo che vi avevo un pochino anticipato prima, che è il profilo Facebook, il profilo Instagram, ed è la stessa immagine che trovate anche all'interno del sito di Radio Incontri in Blu, perché il sito di Radio Incontri in Blu chiaramente raccoglie all'interno tutti dei piccoli casellari dove voi potete cliccare e ogni trasmissione ha uno spazio. Papaveri e vasche ha appunto l'immagine della donna etrusca realizzata da Maria Laura Sanapò, ed è un'immagine forte, importante, è un'immagine di una donna molto voluttuosa, di una donna con un abito un po' succinto che potrebbe trarre in inganno e dire: ma possibile che più di 2000 anni fa le donne si vestissero così? E forse è proprio la verità, lo scopriremo tra poco con un ospite che ne sa davvero molto molto più di noi. La musica oggi continua a farla, come spesso accade su Papavere Vasche, da padrona, in attesa di un ospite speciale, ed è il momento di un altro brano al quale sono legatissima. Il ricordo va a un momento della mia adolescenza, lo siamo stati tutti abbiamo avuto degli amori di quando eravamo ragazzini, e va ad una notte trascorsa guardando solamente la pioggia in silenzio, ascoltando questo brano, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Brano che spesso quando io lo ascolto mi giro verso lo stereo e dico: che è successo? Qualcuno ha spento. In realtà dura pochissimo ed era tipico della fine degli anni 60, quando ancora i brani e ovviamente la radio era la star della musica, quindi si doveva rimanere all'interno dei fatidici 3 minuti. Quindi questo brano dura 2 minuti e qualcosa, e davvero capita che rimanga troppo corto per quanto è bello. Allora io vi presento chi arriverà tra poco qui con me in trasmissione. Sarà seduto di fronte a me, io sono molto felice che abbia accettato il mio invito, e lui è Albano Ricci. Lui è un ex assessore del comune di Cortona, si occupava, appunto, era assessore della cultura, ma al momento, oltre che speaker di Radio Incontri, sarà con noi perché è il presidente del comitato che gestisce il MAE, che è il Museo Etrusco di Cortona, ed il Parco Archeologico. Quindi è una presenza importantissima per parlare di ciò che sarà poi il Museo Archeologico nei prossimi mesi, ma soprattutto con lei che è l'immagine che rappresenta Papaveri e Vasche, la donna etrusca. Apriamo intanto la musica di questo momento con il grandissimo Rod Stewart, It's a Heartache.
It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. It's a fool's game.
Che siamo abituati ad ascoltare in questa versione o nella versione famosissima che l'ha portato al successo per prima di Bonnie Raitt. Però perché io ho scelto oggi questo brano? Non ve l'ho detto prima, lo dico adesso in chiusura della parte musicale, perché l'autore della versione italiana del testo è Franco Migliacci. È cortonese, doc, e quindi era giustissimo ricordarlo, e la versione italiana fu cantata nel 1978 da Patti Pravo e il titolo era Notti Bianche. Ve l'ho presentato dicendovi di che cosa si è occupato e di che cosa si occupa. Adesso è qui con me in studio al microfono con noi e do il benvenuto ad Albano Ricci.
Grazie, grazie Veronica. Un saluto a tutti voi. Bellissima introduzione con questa canzone, con la citazione di Franco Migliacci, ma soprattutto con la, con il ricordo della voce di Patty Bravo, ricordo, un ricordo attivo.
Allora, noi vi avevo detto proprio presentandovelo che lui comunque è un esperto anche per quanto riguarda il discorso storico, quello che per Cortona è la pietra miliare dove è stato fondato tutto il suo percorso turistico. Perché? Perché Cortona, al di là di ciò che è diventata e spero diventerà a livello mondiale, è comunque da sempre meta di turisti grazie alle sue bellezze legate al mondo etrusco, perché appunto fondata su delle mura etrusche. Nasce così quella che tutti chiamano la nonna di Roma. Noi oggi vorremmo anche un pochino parlare, visto che Papavero Vasche si occupa principalmente del mondo femminile, quale era la condizione femminile nel periodo degli Etruschi, ed Albano in questo ci può assolutamente aiutare.
La condizione sociale della donna nel periodo etrusco è un unicum, rappresenta un caso unico nel panorama del mondo antico e del mondo del Mediterraneo. Tito Livio scrive che la donna etrusca non aveva paura di uscire fuori esposta agli sguardi degli uomini. E usciva senza arrossire. Addirittura Aristotele diceva: guai quella civiltà, e si riferiva a quella etrusca, dove uomo e donna aspettano insieme gli ospiti alle feste, ai banchetti. Cosa che non succedeva nel mondo greco e nel mondo romano, dove soltanto gli uomini potevano partecipare e le uniche donne a cui era concessa questa fortuna erano le meretrici, erano le prostitute. Invece nel mondo etrusco donne e uomini partecipano allo stesso banchetto, ma di più, le donne erano forti bevitrici, ma non soltanto. La donna etrusca era una donna indipendente, molto raffinata, viene raffigurata come una donna molto bella, tra l'altro aveva una grandissima cura dell'aspetto estetico, così come l'uomo. Ricordiamo una cosa, tanto parlavi di Migliacci prima e parlavi quindi del vecchio addormentato che è Cortona e le colline cortonesi, dove l'ulivo la fa da padrone, ed è un bellissimo vedere, ed è un bellissimo padrone. La pianta dell'ulivo fu portata dagli Etruschi, dai principes etruschi, e fu portata dall'Indoeuropea, dal Medio Oriente, non era una pianta autoctona, e fu una scelta importante perché aveva cambiato totalmente il paesaggio, quello dell'ulivo. Ma l'ulivo inizialmente non veniva utilizzato per scopi alimentari, o comunque non veniva utilizzato l'olio frutto dell'oliva per scopi alimentari, ma soprattutto per scopi estetici, per poter rendere la pelle più bella. Soltanto le olive, quelle grosse, venivano mangiate, e veniva utilizzato anche per essere più difficili da afferrare nelle lotte. Quindi si dava una grande attenzione all'estetica. La donna aveva grande raffinatezza, si usciva fuori con monili e oreficeria importanti. L'oreficeria etrusca è famosa, tanto che tanti orefici moderni e tante aziende moderne anche del territorio si rifanno a quei modelli lì. Tanti di questi ori sono esposti al nostro museo, al museo Almaic di Cortona. Ma la donna aveva anche una capacità affabulatoria. La donna si vestiva con abiti che non lasciavano spazio all'immaginazione, erano abiti molto attillati che mostravano le forme. Era una donna, tra l'altro, almeno da come ce la raccontano, e se vediamo uno scheletro di donna presente al nostro museo, non era assolutamente bassa, era, almeno per l'epoca, era molto più alta degli uomini romani dell'epoca. In più, alcune iscrizioni dei vasi, alcune immagini, soprattutto possiamo ricostruire l'aspetto sociale degli Etruschi dai disegni dei vasi, perché pochissimo di scritto è rimasto, se consideriamo che la nostra Tabula Cortonenses è il terzo documento etrusco per lunghezza, e poi magari racconteremo di cosa c'è scritto in quella tabula, che riguarda comunque sempre l'aspetto familiare e ci sono sempre le donne di mezzo. La donna era anche commerciante, si cita di una donna magistrato, le donne passavano il cognome. Non c'era soltanto l'iscrizione del cognome del padre, ma il padre e la madre. Quindi pensate quanto fosse avanti una civiltà in cui l'uomo e la donna in qualche modo erano paritetici. Addirittura ci sono delle immagini che ritraggono la donna seduta ad assistere a delle gare di bighe, e addirittura in un caso, in un vaso, sembra appunto che sia la donna a dare il via alla partenza di queste competizioni. Dopo, quando piano piano la civiltà etrusca viene annessa a quella romana, e gli influssi romani, greci o comunque gli influssi esterni aumentano, la figura moderna della donna ha un grosso passo indietro. Anzi, la modernità lì porta la donna a rifugiarsi nel focolare domestico, un po' come era nella civiltà romana. Ma la civiltà etrusca poteva essere in tutto il suo splendore una delle civiltà più moderne. Dicevo la Tabula Cortonensis. Nella Tabula Cortonensis si racconta un contratto di matrimonio tra un giovane arricchito delle zone di Sinalunga che chiede sposa a una famiglia cortonese la figlia, donando uliveti e vino. E questo compare la prima volta la parola vigna in questa tabula, quindi anche lì è la donna al centro di tutto. Se uno ha visto la tabula, è perfettamente strappata, era in bronzo evidentemente, quindi non strappata come un foglio, ma questo contratto quindi non è andato a buon fine. Questi contratti stavano appesi ai templi, dove, come oggi funziona, che vengono esposti, quindi è molto probabile che non sia l'unico. Qui lancio una provocazione, dato che si parla molto di archeologia camucea, perché tutti sanno che la Tabula Cortonensis poi è stata ritrovata a Camucea. Racconto una storia però legata alla scrittura etrusca, perché credo che sia molto affascinante, soprattutto in un momento in cui si parla molto di migrazioni. Ho detto che il terzo documento per lunghezza etrusco è la Tabula Cortonensis, il secondo sono le tegole di Capua, ma il primo è la mummia di Zagabria. Qualche anno fa qui a Cortona è stata fatta una mostra sulla scrittura etrusca e la mummia di Zagabria era presente. Gli etruschi scrivevano appunto su bronzo, quindi per incisione, che poteva essere fatta su bronzo, su cera, su legno o su altri materiali dove si poteva incidere, oppure inchiostro vegetale su lino. Evidentemente l'inchiostro vegetale sul lino era quello che scompariva per primo, essendo molto flebile. Invece il documento più lungo, quasi 1000 parole, lo abbiamo trovato in un lino. Evidentemente quando c'è stata la diaspora, perché gli etruschi, soprattutto di questa zona, nelle guerre civili tra Mario e Silla erano per Mario, perdono, Silla deve dare dei territori ai propri seguaci, quindi da molti territori di questa zona, tra l'altro da anche delle necropoli, da anche delle zone dove erano costruiti luoghi sacri, quindi è proprio la fine di una cultura, sono costretti ad emigrare. E dove si emigrava? Si emigrava in Nord Africa soprattutto. Alessandria d'Egitto era la grande città cosmopolita, ricordiamo che Alessandria d'Egitto è stata la prima metropoli in cui si potevano vedere, come oggi si possono vedere a New York, quartieri per egiziani, quartieri per ebrei, quartieri per greci e zone anche per etruschi. Si potevi trovare dei santoni che venivano dall'Oriente come i sacerdoti etruschi. Questa, evidentemente, in questa migrazione al rovescio rispetto a quello del mondo di oggi, qualcuno si era portato dietro il proprio breviario, quindi il proprio libro di preghiere, perché quando si scappa sia con l'esigenza di mangiare e di sopravvivere, ma si scappa anche con la esigenza, la necessità di far sopravvivere la propria cultura. Quindi si erano portati dietro le proprie preghiere, il simbolo per eccellenza di una cultura, che può essere oggi il rosario, comunque possa essere le proprie tradizioni. Tra l'altro è stato ritrovato in un villaggio tunisino un cippo con la scritta Kurtun, quindi Cortona, quindi evidentemente sono finiti anche lì i nostri antenati. Il caso ha voluto che nel 1800 un mercante croato vada a El Cairo e compri una mummia. Era abitudine nell'Ottocento di portare alle corti europee delle mummie da sbendare. Venivano sbendate e si assisteva a questa grande situazione del vedere cosa c'era dentro, che in definitiva c'era, se non altro, un uomo demodificato. Viene portata questa mummia, viene sbendata e nel lato B del lino, invece di trovare i geroglifici egizi, vengono trovati caratteri cuneiformi etruschi. Quindi questo breviario aveva perso la sua funzione, viene tagliato e diventa benda di una mummia, grazie al fatto che copriva un corpo demodificato, il deserto egiziano, quindi il clima per niente umido, anzi il clima secco che ha consentito di farlo comparire, ha dato sì che il più grande documento di scrittura etrusco rimasto siano le mille parole di quella che è oggi la mummia conservata a Zagabria.
Di regola, chi segue Papaveri Vasche sa che io intervengo molto con i miei ospiti, ma ero assolutamente rapita da quello che Albano Ricci ci stava raccontando. Ritengo che ci sia tantissimo da sapere, ritengo che il nostro territorio non sia ancora saturo, come molti pensano, di cultura legata ai nostri avi, appunto gli Etruschi. Spesso si pensa di sapere molto o che magari ci siano tante cose che oramai sono state dette, invece c'è veramente ancora moltissimo da scoprire. Facciamo una piccolissima interruzione musicale e io ho voluto scegliere, prima di parlare di un altro argomento sempre legato agli Etruschi, molto importante, perché presentandovi Albano vi ho detto anche che lui è nella commissione, il presidente insomma di questa associazione che si occupa anche del MAIC, quindi parleremo tra poco del Museo Etrusco di Cortona. Io ho sempre avuto una suggestione quando si parlava di Etruschi, perché c'è, nonostante tutta la ricerca che è stata fatta, una parte ancora un po' misteriosa di questo popolo. E quindi io ho associato, in maniera un po' mia, personale, chiaramente, questo mistero musicalmente a un altro personaggio di fantasia assolutamente particolare. Ascoltiamoci Ziggy Stardust, David Bowie.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Naz with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego,
non poteva in questa puntata dedicata a brani che sono praticamente un percorso di ciò che è stato Papavere Vasche dell'anno scorso o anche durante le feste, mancare il mio Duca Bianco, proprio non poteva non esserci. Continuiamo piacevolmente l'intervista ad Albano Ricci, che è qui con noi in studio, e adesso parliamo appunto di ciò che rappresenta e che cosa ci aspetterà nella stagione a venire da un museo che, da un punto di vista non solo locale, italiano, ma anche europeo all'interno del panorama della storia degli Etruschi fondamentale, che è il Maek di Cortona.
Bene, hai parlato di mistero, avete fatto sentire David Bowie, quindi ci siamo tutti emozionati. C'è un bellissimo libro sugli Etruschi, che è un infinito numero, di Sebastiano Vassalli, in cui dicono che gli Etruschi non scrivevano i propri numeri perché se alle cose non veniva dato un nome, questa cosa non moriva mai, perché non muore questo nome. E c'è un grande mistero dietro al mondo etrusco. E i romani, se volevano avere un sacerdote, sapevano che doveva essere un sacerdote che interpretava le divinità dal mondo etrusco. Cosa ci aspetta questo museo? Siamo partiti il 1 gennaio, come tutti gli anni, con la colazione al Maek, e abbiamo fatto due anteprime. Una legata ai gioielli, quindi i gioielli di un artigiano che ha invaso il mondo con la sua capacità di fare argento, che ha mostrato in anteprima la sua mostra dedicata al mare, Nautilus. E poi abbiamo presentato un'opera, un pezzo, un manufatto, che anticipa la mostra di cui vi parlerò. Questo pezzo era un tripode con sfingi, una bronzistica romana proveniente da Ercolano. Perché Ercolano? Ercolano perché fu scoperta da un cortenese, Marcello Venuti, nel 1736. Pensate che 10 anni prima era nata l'Accademia Etrusca, quella che poi ha conservato tutto quello che oggi possiamo vedere al museo, o quasi tutto di quello che possiamo vedere al museo. Quindi questo cortonese ha scoperto Ercolano. E noi faremo una mostra sulla storia di questo Marcello Venuti, archeologo cortonese che ha scoperto Ercolano. Poi pezzi di Ercolano sono finiti in alcuni musei, tra cui il maggior partner della mostra, che è il Museo Archeologico di Napoli, dove diretto da un altro cortonese, che è il dottor Paolo Giugherini,
che ha appena ricevuto un premio molto importante, se non erro, vero Albano?
Paolo Giugherini è stato dichiarato da una delle riviste specializzate di archeologia come il miglior direttore italiano di musei. Questo ci deve fare onore, perché lui è un figlio della nostra terra, evidentemente, di Cortona, e al Maek ha sperimentato la sua grande qualità, quella che vogliamo continuare, ovvero che un museo deve essere una cosa aperta, una piazza aperta, una città aperta, un museo per tutti. Quello che faremo quindi sarà una mostra che inaugureremo il 1 marzo, che racconterà la storia di Marcello Venuti attraverso sia documenti, ma soprattutto attraverso statue e bronzistica romana di Ercolano, tra cui Alessandro Magno a cavallo, e poi quella che è un altro fascino, e che qui un'altra donna richiama, un'altra donna, che è la Musa Polimnia. La Musa Polimnia, copia conforme della Musa Polimnia, ha dato il titolo a un film con Juliette Binoche, girato tra Cortona e Lucignano, di Abbas Chiarostami, che racconta la storia di una scrittrice, e quindi questo fatto di ritrovare la vera lei, quindi non la copia. Invece poi alla fine emerge che siamo tutti copie conformi. Questa copia conforme della Musa Polimnia è un'opera del 1700 circa, fatta da un pittore napoletano, che trae spunto da alcuni affreschi che provengono da Ercolano, e quindi le riporteremo insieme, l'originale e la copia conforme. Questa mostra dedicata a Marcello Venuti sarà presente al nostro museo dal 1 marzo al 2 di giugno, e sarà un'altra grande collaborazione che il nostro museo, il museo di Cortona, ha con i grandi musei europei. Ricordiamo la mostra con l'Ermitage, con il Louvre e con il British. Voglio però chiudere il discorso della donna con un pezzetto, e poi non vi voglio più tediare. Probabilmente ci sono tanti pezzi importanti all'interno del nostro museo. Io sono affascinato da quello più piccolo, che è un piccolo balsamario di una scimmia madre che abbraccia una scimmia piccola. Di solito i balsamari nella civiltà etrusca venivano regalati dalla mamma alla figlia, quando, come corredo matrimoniale, insieme ad altre cose. Abbiamo trovato che questo balsamario era sì nella tomba della figlia, ma la figlia era morta prima della madre. E questa scimmia grande che abbraccia la scimmia piccola, la figlia, questo dono fatto dalla madre per la figlia che non le era sopravvissuta, quindi per una mancata maternità e per una mancata famiglia, è di una dolcezza, di una forza, di una raffinatezza che dimostra tutta la grandezza di una civiltà, perché una civiltà è grande non soltanto per i fatti, così come vengono definiti, per le guerre, ma soprattutto è molto importante quando la qualità delle relazioni diventa importante.
Io sono veramente sbalordita da questa intervista, che per quanto mi riguarda è davvero troppo breve, quindi come spesso accade su Papavere Vasche, io strappo la promessa ai nostri ospiti di tornare da noi. Perché? Perché in realtà Albano è anche un protagonista della radio, e come spesso accade quando io ospito una persona che è anche speaker, lo lascio parlare o la lascio parlare anche del programma che esiste all'interno di Radio Incontri. Il tempo oggi non ce lo permette, ma non me la sono davvero sentita di interrompere una persona così preparata in un argomento che è davvero davvero perniante all'interno di un programma che si è sempre occupato prevalentemente di donne, perché noi siamo il frutto di ciò che siamo stati, ed è importantissimo ricordare le nostre radici, che non sono solo quelle di 100-200 anni fa, perché noi arriviamo da molto più lontano. Quindi sicuramente io lo ridisturberò e chiederò ad Albano Ricci di essere di nuovo con noi in trasmissione. Per il momento lo saluto e lo ringrazio tantissimo del tempo che ci ha dedicato.
Grazie a voi e buon anno.
Da quando conduco Papaveri e Vasche è la prima volta che ho difficoltà a riprendere la parola dopo un ospite, perché ero davvero rapita. Vi posso garantire che io ho una finestrella che si affaccia sulla regia e ho visto anche Andrea preso come non mai dal racconto di Albano. I minuti sono trascorsi senza che io mi accorgessi minimamente del tempo che passava, e è un argomento che voglio assolutamente approfondire. Proseguo quindi musicalmente con tutti i brani a me particolarmente cari, e mi va di ricordare una frase che ho già detto un po' di puntate fa, tante puntate fa, e che è: non giudicare mai una persona dall'abito, ma diffida da chi non ama i Led Zeppelin. Thank you, Led Zeppelin.
Still be loving you. When mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my today, my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me, I'm the only one. If
the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there will still be you and me.
È sempre difficile rientrare su questi brani che hanno queste parti strumentali davvero bellissime. Stiamo parlando della band che ha fatto la storia del rock, quindi è sempre in punta di piedi che rientro dopo un brano del genere. Rientro per ringraziare, ringrazio anche se non è stata con noi, ma Maria Laura Sanapò, perché il suo disegno ha portato tanta fortuna a Papaveri e Vasche, ed io sono felicissima che continui ad essere il simbolo di questa trasmissione, delle pagine internet che la rappresentano. Ringrazio infinitamente Albano Ricci, è stata una presenza molto molto interessante, ma soprattutto una presenza che ha fatto un bellissimo omaggio alle donne durante questa trasmissione. Abbiamo anche detto che tutti i brani che stavano andando in onda erano dei brani ai quali erano particolarmente affezionata, o comunque dei brani particolarmente noti e che ci avrebbero un pochino aiutato ad uscire da quella tristezza post feste, rimanendo però in un mood romantico. La canzone più romantica per eccellenza. Qual è? Per quanto mi riguarda, penso immediatamente ad alcuni titoli, e tra questi c'è Wish You Were Here dei Pink Floyd. Allora, io intanto vi saluto come di abitudine, vi saluto sempre, ci vediamo in strada ma ci sentiamo in radio, e vi lascio alla versione integrale di Wish You Were Here, la versione che è stata ritrovata all'incirca da circa un anno, che tutti credevano perduta e che fu registrata nel 1975. Questa doveva essere la versione vera, che sarebbe dovuta essere all'interno del disco. In realtà poi ci furono all'interno della casa discografica, per errore, delle sovraincisioni, e tutti la credevano perduta. Un anno fa un piccolo topolino da biblioteca che lavorava all'interno di questa sala di registrazioni ha ritrovato questa bellissima versione. Insieme ai Pink Floyd c'era Stéphane Grappelli, un grandissimo violinista, ed è lo stesso Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, che dice: sono felicissimo di avere di nuovo disponibile questa traccia, perché ho sempre pensato che avremmo dovuto pubblicare questa versione nel disco. Wish You Were Here, 1975, Pink Floyd e Stéphane Grappelli.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell?
dream.